Buonasera carissimi amici ascoltatori e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento della settimana. Bene, ieri abbiamo terminato con il capitolo 3 del libro di Levitico che parlava principalmente del sacrificio di bestiame, di capre, che sono un simbolo del sacrificio di Gesù Cristo per noi. Iniziando ora il capitolo 4, vedremo come viene trattato un argomento delicato e importante al tempo stesso, vale a dire il peccato. Più precisamente parleremo dei peccati di ignoranza del sacerdote, dell'assemblea e dei capi, del singolo componente del popolo e la legge dell'offerta per il peccato. Questa è la prima delle offerte che non sono un profumo soave. Le tre offerte di profumo soave raffiguravano la persona di Cristo in tutta la sua gloria. Le due offerte, non di profumo soave, rappresentano l'opera di Cristo alla croce per il peccato. L'offerta per il peccato riguarda il male come tendenza in generale, mentre l'offerta per la trasgressione riguarda le singole azioni sbagliate. Come potete notare, l'uomo è peccatore per natura, e anche quello che fa, le sue azioni, sono dettate dalla sua natura di peccatore. Molte caratteristiche significative distinguono l'offerta per il peccato dalle altre offerte. 1. È il più lungo resoconto, quasi il doppio, in confronto alle altre quattro offerte. L'olocausto occupa 17 versetti, l'offerta di farina 16 versetti, l'offerta di pace 17, l'offerta per la trasgressione 19 versetti, ma l'offerta per il peccato 35 versetti. È evidente che lo Spirito Santo riteneva che fosse molto importante. 2. L'offerta per il peccato era completamente nuova, perché fino a questo momento non era mai stata descritta e nemmeno nessuna nazione pagana aveva qualcosa di simile. 3. A partire dal periodo della legge, divenne l'offerta più importante e di rilievo. È vero che l'uomo era un peccatore anche prima che venisse data la legge, ma in effetti era la legge che rivelava la sua colpevolezza. L'offerta per il peccato veniva fatta durante tutte le feste, Pasqua, Pentecoste, festa delle trombe e dei tabernacoli. Veniva fatta anche nel grande giorno dell'espiazione, chiamato Yom Kippur, viene festeggiato ancora oggi dagli ebrei, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo. Andiamo avanti con le caratteristiche dell'offerta per i peccati con il punto 4. È in contrasto con l'olocausto, anche se veniva fatta nello stesso luogo. In Levitico 6, al versetto 18, leggiamo: «Parla ad Aronne e ai suoi figli, e di loro, questa è la legge del sacrificio espiatorio. Nel luogo dove si sgozza l'olocausto, sarà sgozzata davanti al Signore la vittima espiatoria, è cosa santissima». Nel momento in cui cessa l'olocausto, subentra l'offerta per il peccato. L'olocausto ci dice chi è Cristo, mentre questa offerta ci dice quello che Cristo ha fatto. Nell'olocausto Cristo viene incontro ai requisiti di santità di Dio. Nell'offerta per il peccato Cristo viene incontro al profondo e disperato bisogno dell'uomo. Nell'olocausto noi vediamo la preziosità di Cristo e nell'offerta per il peccato vediamo l'odiosità del peccato. L'olocausto era un'offerta volontaria, l'offerta per il peccato era un comandamento. L'olocausto saliva, l'offerta per il peccato veniva sparsa, l'una andava verso l'alto e l'altra verso il basso. Cari ascoltatori e ascoltatrici, come potete sentire, stiamo parlando di cose estremamente serie, cose che hanno a che fare con la nostra disperata situazione di peccatori. Insieme a questo però scopriamo ciò che Dio ha provveduto per risolvere il nostro problema. Iniziamo con i peccati di ignoranza, leggendo i primi due versetti del capitolo 4 del libro di Levitico. Il Signore disse ancora a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare». Vedete, l'accento è messo sul peccato commesso per errore. perché questa offerta non avrebbe valore per un peccato commesso deliberatamente e quindi volontariamente. Come dice l'Epistola agli Ebrei, al capitolo 10, versetto 28, chi trasgredisce la legge di Mosè viene messo a morte senza pietà sulla parola di due o tre testimoni. Ciò significa che non ci può essere salvezza per chi rifiuta deliberatamente Gesù Cristo. Leggiamo ancora le parole scritte nell'Epistola agli Ebrei al capitolo 10, versetti 26 e 27. Infatti, se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Il peccato per errore mette in evidenza la verità innegabile che l'uomo è peccatore per natura. Amico, amica, devo dirti che tu sei un peccatore, sia che tu lo sappia o no. Lo sei per natura, come lo sono io, e questo è il motivo per cui commettiamo tanti errori, tanti peccati. Possono variare le epoche e i costumi, ma l'uomo resta un peccatore. E l'atteggiamento di Dio verso il peccato non cambia. Noi commettiamo azioni contrarie a Dio, perché l'uomo naturale non è capace di fare qualcosa che piace al Signore. L'uomo è un peccatore per natura, e il peccato resta tale indipendentemente da chi lo commette. L'offerta per il peccato determina una profonda convinzione di colpevolezza. Questa convinzione si ritrova in tutta la letteratura e il complesso di colpa dell'uomo deve essere diagnosticato per potervi trovare rimedio. Ascoltiamo le parole del salmista. Esamina, mio Dio, e conosci il mio cuore. Mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Salmo 139, versetti 23 e 24. E ancora, ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Salmo 51, versetto 4. Questo è quello che io definisco stendersi sul lettino di consulenza, sul lettino di Gesù Cristo, anziché su quello dello psichiatra. Gente afflitta da complessi di colpa si rivolge solo allo psichiatra o allo psicologo, ritenendo che questi medici abbiano un'abilità superiore alla parola di Dio. Se hai dei problemi, sei oppresso da un complesso di colpa e da disturbi della personalità, perché non ti rivolgi al Signore e gli chiedi di esaminarti a fondo e di rivelarti le tue malvagità? Amico, il problema non è che nostra madre non ci ha amato abbastanza da piccoli, ma che noi siamo peccatori per natura. Quindi rivolgiti a Dio e parlagli dei tuoi problemi. I peccati di ignoranza erano atti commessi da una persona che in quel momento non si rendeva conto di sbagliare. Il Salmo 19, al versetto 12, dice «Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti». Quanto abbiamo bisogno di confessare a Dio che siamo esseri umani peccatori. Se non abbiamo qualche errore specifico da confessare, ammettiamo semplicemente che siamo peccatori. Se una persona commetteva un peccato per errore, avventatezza o per caso, Dio aveva provveduto una liberazione stabilendo delle città rifugio. Ne parleremo più avanti nel libro dei Numeri, al capitolo 35, versetto 11. Dio ha un rifugio anche per te, ha un rimedio, come leggiamo in 1 Giovanni 2, versetto 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. L'Apostolo Paolo spiega il motivo per cui si considerava il primo dei peccatori e in che modo egli ottenne misericordia. Infatti, egli era un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma venne perdonato perché si comportava in quel modo per ignoranza e per incredulità. Egli dice anche: «E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù, certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Prima Timoteo, capitolo 1, versetti 14 e 15. Vorrei leggere la testimonianza che una persona anziana, che ora è morta, ha lasciato. Mio padre morì quando avevo 14 anni. Dovetti andare a lavorare e mi ritrovai insieme a cattive compagnie, così io, che avevo solo 16 anni, mi comportavo come quelli che ne avevano 25. Non sto accampando delle scuse, tuttavia non mi rendevo conto di fare del male. Poi trovai Cristo, ed ora posso ringraziare il Signore che è morto per me e mi ha provveduto un'offerta per il peccato. Non devo rivolgermi a nessun altro per i miei sensi di colpa, perché il Signore mi perdona, avendo portato tutti i miei peccati sulla croce. L'offerta per il peccato ci insegna che noi dobbiamo vederci come ci vede Dio. Ci dà la consapevolezza del peccato e della nostra indegnità, ma ci rivela anche il rimedio divino. Leggiamo nel Salmo 32, al versetto 5. «Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». E questo ci toglie ogni senso di colpa. Quest'offerta mostrava anche la sua inadeguatezza, come viene espresso dal Salmo 40, al versetto 6. «Tu non gradisci né sacrificio né offerta. Mi hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato». Allo stesso tempo, indicava la via per una perfetta espiazione del peccato nei confronti di Dio per ottenere il suo perdono. Infatti, in Ebrei 10, versetti 19 fino al 22, leggiamo «Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Pertanto, tu ed io, che siamo dei peccatori, possiamo stare alla presenza di Dio con audacia. Perché? Perché Gesù è la nostra offerta per il peccato, anche per quelli commessi per ignoranza. Il peccato di ignoranza sottopone alla nostra attenzione un altro aspetto della giustizia di Dio e della sua perfetta equità verso l'uomo. Dio è imparziale nei confronti dell'uomo. Ci saranno diversi gradi di punizione e di ricompensa e, come vedremo in seguito, verrà tenuto conto anche del grado di responsabilità a seconda delle diverse categorie di persone. Passiamo ora ai peccati del sacerdote, leggendo il versetto 3 del capitolo 4 del libro di Levitico. Se colui che ha peccato è il sacerdote che ha ricevuto l'unzione e in tal modo ha reso colpevole il popolo, egli offrirà al Signore, per il peccato commesso, un toro senza difetto come sacrificio espiatorio. Per primo viene preso in considerazione il peccato commesso dal sacerdote, in quanto si trovava in una condizione di guida. Se egli sbagliava, tutto il popolo sbagliava. Il suo peccato era il peccato di tutti. Come offerta egli doveva portare un toro giovane, che era l'animale di più grande valore. Notiamo che il tipo di animale sacrificato era determinato dalla posizione ricoperta dal peccatore. Il suo peccato non era diverso dagli altri, ma la sua responsabilità era maggiore. L'apostolo Giacomo dice la stessa cosa. «Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». Giacomo 4, versetto 17. E ancora, «Fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio». Giacomo capitolo 3, primo versetto. Ogni privilegio porta con sé una responsabilità e Dio stesso chiederà conto delle tue azioni. La frase nel versetto 3 di Levitico, capitolo 4, «ha reso colpevole il popolo», accentua la responsabilità del sacerdote. Egli era un semplice essere umano, soggetto alle stesse tentazioni del resto della razza umana. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza. Così leggiamo in Ebrei 7:28. In questo aspetto si trova la differenza radicale tra Cristo, il nostro sommo sacerdote, e i sacerdoti dei tempi di Aronne. Leggiamo ancora in Ebrei 4:15. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E con questo messaggio sfidante dalla parola di Dio, io vorrei lasciarvi per quanto riguarda la riflessione di oggi. Domani continueremo dal capitolo 4, dal versetto 4 in poi, sempre da questo libro di Levitico. Bene, con questo è veramente tutto, io vi saluto e ci sentiamo domani.